Non ho capito perché del nonno Emilio abbia chiesto a me. Non ho capito perché abbia chiesto a me quando qui su Roma o sul territorio nazionale ci sono delle persone molto più esperte. Poteva andare a coloro che magari studiano davvero alle fonti, ai documenti, questi problemi. Ha preferito magari uno che sta a valle nella fase della comunicazione, della traduzione, perché per quanto io abbia insegnato scrittura per tanti anni, io ho utilizzato la fatica di studiosi che lavorano a monte, lavorano alle fonti. Noi che mettavamo insieme insegnamento e pastorale, lavoravamo nella fase della traduzione, della comunicazione, ogni modo. Ha pensato anche Don Emilio di mettere le note che io avevo preparato per me, non lo sapevo questo, tant'è vero che ho preparato anche una sintesi, poi se qualcuno la vuole utilizzare, qui ho portato le fotocopie. Ora, di questo, di queste note date da Don Emilio, io cercherò di dire il succo, focalizzando quello che può essere l'aspetto che più ci responsabilizza, più ci chiama in causa oggi, è quel focus, il centro, no? Vi dico sinceramente che nonostante che questa lettera l'abbia insegnata per tanti anni, come ho potuto, ancora una volta mi sono rimesso in crisi. La domanda che mi sono fatto e mi faccio è: quanto accolgo la liberazione, libertà di Dio in me? È in me, non da solo nel privato perché mi devo salvare, ma in me come comunità umana, come chiesa, all'interno di questa che, diciamolo chiaramente, è la problematica più delicata dell'uomo. Perché se è vero che il distintivo identitario dell'uomo è la libertà, e lo è perché la stessa razionalità, la stessa, se volete, la stessa coscienza, ecco, sono proprio a servizio della libertà, no? Questo che è il problema più delicato dell'uomo, che ci giochiamo a tutti i livelli, a tutti i livelli dell'umano: libertà fisica, libertà psicologica, libertà morale, libertà sociale, libertà economica. È chiaro che eventualmente domandarci in che senso in questa nostra dimensione qualificante, identificante, poi è presente la libertà tipica di Dio, la libertà di Cristo. È chiaro che questa è una domanda che non può non responsabilizzarci. Paolo questo problema se lo poneva all'interno del suo mondo, no? Per esempio, tutto il grosso problema della legge che caratterizza la lettera ai Galati. Quanto la libertà di Cristo libera la nostra libertà di figli di Dio dalla legge. Adesso lo vedremo. E che significa, no? Ma anche lui, essendo cittadino romano, formato a Tarso, perché la prima scuola, la prima formazione, lui l'ha ricevuta a Tarso, che era un grosso centro universitario di quei tempi, un centro culturale unico, no? Quindi, ha ricevuto anche la formazione alla libertà secondo la concezione greco-romana. Mentre nell'Antico Testamento la libertà è di tipo prevalentemente sociale, il centro è l'Esodo, no? Il problema degli schiavi, liberare un popolo con la legge, no? Nel mondo greco-romano prevalentemente la libertà era un problema formativo dell'uomo alla virtù, all'autotrascendersi e realizzarsi sia dall'interno di sé, superando la concupiscenza, le passioni, no? Pensate all'etica stoica, sia nei confronti delle situazioni esterne, no? Questa affermazione dell'io per realizzarsi, no? Con la virtù, no? Autopossedersi e affermarsi, no? E quindi lui ha la confluenza anche di due mondi, no? Quello che poi voi sapete sarà un fenomeno molto complesso, il giudaismo ellenistico, giudaismo da una parte, dentro il mondo ellenistico dall'altro, no? Ebbene, noi per esempio, quello che Paolo ha vissuto nel suo tempo, pensate, accenno solo a qualcosa del mondo di oggi, voi siete molto più esperti di me, pensate alla crisi della democrazia oggi, è uno dei temi ricorrenti, no. La democrazia è in crisi. Tra questi due poli che sembrano contraddirsi, ma stranamente si uniscono, no? Da una parte i governismi, dall'altra parte i populismi. Per sé sembrano due realtà contrastanti, e invece si uniscono. Un governismo per un populismo. Questo a livello sociopolitico. Ma a livello, per esempio, di antropologia vera e propria, pensate al problema di libertà e neuroscienze oggi. Tutta la ricerca sulle neuroscienze. Il nuovo problema della robotizzazione, non soltanto con ricadute sul piano del lavoro, ma anche sul piano della libertà umana. Quanto noi guideremo le macchine o quanto le macchine guideranno noi. E poi libertà più direi più sofferte, la libertà dei popoli in cammino, tutto questo grande esodo. Quanto sono liberi? Quanto sono liberi e liberati questi popoli che arrivano? Perché fuggono? O qualcosa che ci riguarda più da vicino, la libertà dei nostri giovani. Quanto i nostri giovani sono liberi? Ma se non sono liberi nemmeno di formarsi la famiglia? Non sono liberi di formarsi una famiglia. Non sono liberi nemmeno di uscire di casa, di quella libertà, autonomia che a 21-22 anni si dovrebbe avere uscendo di casa per farti una vita tua, o dipendono ancora a casa. Questo fenomeno di che adesso addirittura sta assumendo proporzioni di adolescenti che si chiudono in casa e non escono, non so a livello di statistica quanto siamo arrivati, ormai siamo arrivati a migliaia. C'è questo famoso nome che adesso non mi sfugge, Iki, che è sempre giapponese, no? Giovani chiusi in casa che non escono. Ormai esistono degli interventi mirati con delle associazioni di recupero e di accompagnamento di questi fenomeni. Ora, dov'è il problema? Quando accoglieremo, perché io tornerò spesso su questo verbo, accoglieremo, che è un nome più, direi, accessibile della parola fede. La parola fede è molto difficile per quello che implica, no? E per quello che intende dire. Quello che implica da parte nostra e quello che intende dire come rivelazione. Dire accogliere forse è un termine più accessibile, no? Mettersi nell'atteggiamento di chi riceve, ma riceve in radice, riceve a monte, riceve alla sorgente, riceve, nient'altro che riceve. Nascere, figliolanza, generazione. Questi sono i termini adeguati della parola fede, no? Nessuno di noi ha l'esperienza immediata, diretta di quando è stato generato. È una realtà che fa parte di noi ma ci sfugge, no? Io mi trovo già generato, mi dovrei mettere nelle condizioni di non essere generato per sperimentare la generazione in modo cosciente che ho ricevuto, e non è facile. L'altro giorno, due giorni fa, c'era una lettura di Gregorio di Nissa, no? Su questo lasciarsi su questo costruirsi uomo, no? Offrendosi nella libertà, no? È una cosa stupenda. Lasciarsi fare, lasciarsi generare e diventare così uomo, proprio quasi agli inizi di quella lettura di due giorni fa. Ebbene, se noi accoglieremo questa libertà, che è la libertà del Figlio di Dio diventato uomo, è libertà di Cristo già uomo, libertà vissuta dall'uomo Gesù, nell'uomo Gesù in noi, bene, questa libertà oggi noi dovremmo poterla, ecco, tradurre, vivere in tutte queste problematiche di cui io ho accennato qualcosa, senza poi dire, no, il dramma della libertà di Romani 7 che ognuno di noi vive dalla mattina alla sera. Romani 7 di un'attualità permanente, unica. E se lì notate, non è soltanto una libertà di tipo morale, di tipo religioso, è anche una libertà di tipo psicologico che chiama in causa un mondo di scienze antropologiche, tipo proprio l'etica, tipo la, se volete, anche la sociologia, perché la nostra libertà si consuma nella relazionalità, ma se volete anche la dimensione biofisiologica, perché noi ci muoviamo negli istinti e così via, no? Pensate che problema grosso è a livello di studio antropologico la libertà. La stessa filosofia è riuscita a dire tutto sulla libertà dell'uomo? Riuscita ad esaminare anche fenomenologicamente l'atto della libertà? L'atto della libertà, il contesto della libertà, il divenire della libertà? Se vi dovessi suggerire un testo, è datato, però rimane di una bellezza unica prima che di una valenza unica. di Romano Guardini, Libertà e persona, poi ripreso anche in un altro volume dell'Ancora, no? Libertà e grazia prevalentemente. È un testo del 1940, pensate voi, ma lui si prende la briga di tentare di entrare in questo fenomeno complesso tra l'interno e l'esterno e i dinamismi vari che vengono a intersecarsi, no? Che missione, fratelli, che missione stupenda, se accogliendo la libertà liberata e liberante di Cristo, poi ci mettiamo, ecco, a tentare di metterla in questo mondo, fosse anche nel sacramento della confessione, nel sacramento della penitenza. Non so se ci abbiamo pensato, quando ci mettiamo in confessionale, stiamo a servire Dio liberante, Cristo libertà, e così via. E che delicatezza che ci vuole, soprattutto a convincere il peccatore che riceva, semplicemente riceva il perdono, accetti di risorgere, accetti di rinascere. Se rinasci non ci sei, se risorgi eri morto dal peccato che è morte, sei senza Dio, accetta che Dio sia Dio della tua vita. Difatti uno dei punti su cui graviterò nella proposta è di accettare che Dio sul serio fino in fondo sia principio di tutta la nostra realtà e soprattutto della libertà, che è l'aspetto più delicato della nostra realtà. Ecco, fatta questa premessa, ecco, chiarisco alcuni punti. Ecco, primo, che Paolo, quando a partire dalla esperienza che la libertà cristiana che lui aveva accolto da Cristo sulla via di Damasco viene ad essere spiata da alcuni fratelli cristiani di matrice giudaica, probabilmente quelli che provengono dalla chiesa di Giacomo e che sono andati anche ad Antiochia a gridare contro Pietro perché mangia con i pagani, e Pietro ha ceduto. Ecco, la libertà si pone prevalentemente nei confronti della legge dei giudaizzanti, che lui stesso Paolo dichiara di avere praticato prima di essere chiamato dal Signore. Lo dice anche in Filippesi capitolo 3. Ora, quando si parla di libertà dalla legge, bisogna stare attenti che la parola legge non è univoca, è molto complessa. Negli scritti paolini stessi, in sé e negli scritti paolini stessi, in genere, ecco, dovrebbe essere la Torah, dovrebbe essere la legge data a Mosè, ecco. Però poi c'è la legge come è stata interpretata via via, staccandola sempre più dal contesto storico della liberazione, perché la Torah originariamente dovrebbe essere la continuazione nella parola, nelle parole, della liberazione che Dio ha donato storicamente nell'Esodo. Tanto è vero che le 10 parole si fondano sulla prima parola, no? Io sono Yahweh che ti ho liberato morta all'Egitto, le altre non fanno altro che continuare per la costituzione e per il vissuto del popolo la liberazione evenienziale che è avvenuta nell'Esodo. Ora, cosa è successo? Che piano piano questa legge è stata staccata dalla persona di Yahweh, io sono con te, io sono presente continuamente, in un oggi che non finisce mai. Non ti ho dato un calcio e ti ho liberato, io resto con te, io sono alleanza con te. Ebbene, questa legge viene staccata da lui, liberatore Goel. Nell'Antico Testamento, nel contesto dell'Esodo, non si usa mai eleutero, che è il termine usato da Paolo, ma si usa invece l'altro termine che significa redenzione, il termine lutrun o lutruzdrai, che unisce il senso del riscatto, il senso del prezzo che costa questo liberarti e così via. Circa una novantina di volte si trova questo verbo lutruzdrai per la liberazione, prevalentemente in contesto di schiavitù sociale, come dicevamo. Ora, questa legge, ripeto, diventa sempre più un testo scritto, un codice, una specie di manuale, no? Applicato ai diversi settori, il culto, l'amministrazione e così via, sino ad arrivare a quel famoso giudaismo di cui parla Paolo nella lettera ai Galati. Io ero fanatico del giudaismo, superavo nel giudaismo e nella tradizione dei padri i miei fratelli farisei e così via, quando addirittura la Torah era diventata una specie di personificazione, di mediatrice, no? Per cui bastava praticare questa legge per salvarsi, per giustificarsi, no? In questo senso. Quando lui parla di tradizione dei padri, vorrei chiarire un concetto. La parola tradizione dei padri è specificamente dei farisei, perché i sadducei, come sapete, non accettavano la tradizione orale, accettavano solo la tradizione scritta, tant'è vero che in Filippesi lui si dichiara fariseo, del partito dei farisei, sicché mettete adesso insieme Filippesi 3, del partito dei farisei, mettete Galati, tradizione dei padri, avete sostanzialmente la medesima cosa, no? Sono della tradizione dei farisei, quando ormai la legge era un valore quasi assoluto in sé. Sicché Paolo, precisamente contro questo tipo di concezione, non contro la legge, ma contro questo tipo di concezione della legge, come mediatrice di giustificazione e di salvezza, lui si schiara, quasi che il principio di giustificazione possa essere la legge in quanto tale e in quanto operata dall'uomo. Quindi è l'uomo che si autogiustifica obbedendo alla legge, osservando la legge. Chiaro? Questo come Torah, con un po', direi, la sua storia, no? In caduta, no? Fino ad arrivare a quella Torah che Gesù stesso colpisce, quando addirittura è degenerata in delle pratiche legalistiche, ecco, cultuali, e anche Paolo richiama in 4:9 appunto la legge cultuale, stagioni, mesi, anni e così via, eccetera. Oltre a questa legge Torah, con le cadute che ci sono state, Paolo sa che c'è la legge naturale. Romani 1:2 in modo esplicito parla di legge di ragione, di natura e di coscienza. Vedete? Dinus, sunaitesis e fusis, che sarebbe la legge dei pagani, la legge dei greco-romani. quello che per gli ebrei è la Torah, per i pagani è questo tipo di legge naturale. Vedete? E precisamente i pagani sono i soggetti di questa legge, come vi dicevo, i virtuosi. Anche lì, se volete, c'è un principio di autogiustificazione. Chiaro? C'è infine, ecco, una legge che viene, la dico perché è richiamata da Galati, una legge cultuale idolatrica dei pagani. Non c'è solo la legge positiva di natura dei pagani, ma c'è la legge idolatrica, quello di servire gli elementi di questo mondo, stoicheia di questo mondo. Ecco, asserviti, o voi stolti Galati, dopo aver fatto l'esperienza dello Spirito di Cristo, come fate a ricadere schiavi degli stoicheia di questo mondo? Cosa sono gli stoicheia di questo mondo? Sono divinità che ti obbligano a osservare delle leggi di culto nei loro confronti. Bene, rispetto a tutto questo mondo, Paolo si pone, e l'ultima chiarificazione che vorrei darvi è tra legge e opere della legge. La frase opera della legge, che in Paolo si trova, non mi ricordo, essere circa 8 volte una cosa di questo genere, è esclusiva sua. È esclusiva sua. Nell'Antico Testamento non c'è. Ed è. Questa frase la troviamo solo in un testo del giudaismo. Che tradotto in italiano, in greco e in ebraico è molto strano, è un titolo molto strano. Tradotto in italiano è alcune leggi, alcune opere della legge, e ne elenca una ventina. Vedete? Solo in questo testo si trova. C'è qualche testo similare negli scritti di Qumran, nella famosa regola di comunità, 3 volte ricorre, ma non è precisa, e nel contesto non indica quello che indica in Paolo. Ora, attenti, Paolo non confonde opere della legge con la legge, non è la stessa cosa. Per esempio, lui non parla mai bene delle opere della legge, ma parla bene della legge. La legge, secondo Paolo, rimane buona, santa, spirituale, Romani 7,12 seguenti, no? La legge ha la sua pienezza che deve essere realizzata nel famoso amore del prossimo, lo dice anche in questa lettera, 5,13,14, ma lo dice anche in Romani 13,10, quando hai adempiuto l'amore del prossimo, hai adempiuto la pienezza della legge. Quindi, oppure dice, ma la legge va contro le promesse? No, 3,21, no, assolutamente la legge non va contro le promesse. Sarà uno dei punti più delicati della esegesi paolina, su cui insisterò. Ecco, in che senso la legge non va contro le promesse, ma serve alle promesse. È l'originalità dell'esegesi di Paolo dell'Antico Testamento. È stupendo. Da questo punto di vista è originale, da questo punto di vista lui si è giocato una libertà sua di interpretazione, che di autenticità di tutto l'Antico Testamento e del rapporto antica alleanza e nuova alleanza, Yahweh e Gesù Cristo, Abramo e Gesù Cristo, capite? Si è giocato una carta di libertà, no? Davvero, per restare in tema, che lo ha messo contro Pietro, lo ha visto distaccato da Barnaba, dal suo caro amico Barnaba, e così via. Ora, mentre lui non parla mai bene delle opere della legge, parla bene della legge, che deve restare ancora. La legge non è abolita, ha trovato un nuovo fondamento, Romani 3. La legge non è abolita, ma ha trovato una nuova base in Gesù Cristo. Ecco, come vedremo anche nella seconda parte della lettera ai Galati. Le opere della legge, questa frase sua, tipicamente sua, possiamo dire, no? A sua volta va esaminata bene. Perché insistiamo su opera? Se insistiamo su opera, allora insistiamo sul fatto che è l'uomo il soggetto di questa opera. Io opera, noi operiamo, e quindi sul concetto di merito, di autogiustificazione, dicevo. Se insistiamo sul genitivo della legge, no? Della legge, ma della legge in quanto tale, della legge in che senso? Della legge in quanto ti obbliga, o della legge in quanto qualifica le tue opere? Vedete? Della legge che ti comanda questa opera, o della legge qualificante la tua opera? E non è la stessa cosa, ecco. E non è facile dimenarsi in questo tipo di panacea, però la sostanza possiamo dire che rimane abbastanza chiara. L'ultima chiarificazione, i Galati, di cui la lettera parla, probabilmente sono i Galati in senso ristretto. Se voi prendete la Turchia attuale e la confrontate con l'Asia Minore di una volta, no? Quest'Asia Minore che era piena di tante regioni, in alto c'era la cosiddetta Galazia del Nord, che era stata formata alla fine del III secolo con circa 20.000 di Galati, che erano stati chiamati da Nicomede I nel momento in cui voleva conquistare la Bitinia. I Galati, Galli, erano famosi per essere guerrieri, e allora venivano assoldati, erano pezzi grossi, robusti, rossicci, capite? E venivano assoldati. Nicomede ne ha assoldato circa 20.000 da parte sua, e lì ha cominciato ad esistere, ripeto, la zona galatica. Poi, nel momento in cui questi Galli Celti, no, si sono aperti sugli altri domini, il dominio Seleucido prima, il dominio romano dopo, si sono sparsi verso il sud, verso la Pamfilia, la Pisidia, la Frigia, ecco, scendendo subito trovate la Frigia, poi trovate la Pisidia, poi trovate la Pamfilia. Allora si sono sparsi, e quando l'ultimo re della Galazia, Aminta, nel 25, alleato di Roma, è morto, ha donato tutti i suoi terreni, il suo regno l'ha dato ai romani, e Roma ha fatto una provincia romana della Galazia. Sicché dobbiamo distinguere la regione originaria in alto della Galazia, ristretta, dalla provincia che poi è stata formata da Roma. Ora, perché si opta in genere per la parte del nord? Perché in questa lettera c'è un rapporto diretto, immediato. Io vi dico, o stolti Galati, ma come avete fatto a fare questa fine? Oppure, mi avete ricevuto con tanto affetto, nonostante che io fossi ammalato, e così via. Questo rapporto diretto immediato implica una conoscenza con un gruppo più ristretto, no? In modo tale che possa dire: siete passati dal primo Vangelo che io vi ho annunziato a un altro Vangelo, ecco, che è di origine umana. Ora, se Paolo si è accorto di questo passaggio, ha bisogno anche di un territorio più ristretto. Io colgo un altro aspetto, l'aspetto della cura diretta, cioè altro è parlare di un problema in teoria, no? Che magari riguarda una realtà che tu non curi direttamente, altro è parlare dentro un contesto che tu stai curando, a cui sei appassionato in modo così tale che tutti quanti ormai gli esegeti dicono, no, che questa è una lettera scritta con la famosa arte retorica, Da parte mia io dico questo, secondo me Paolo non ha mai voluto fare un'opera retorica letteraria in sé, si è servito della retorica, la retorica gli è uscita spontaneamente così come lui era educato, come lui era stato educato anche nel rabbinismo, una certa retorica e così via, ma che lui si sia messo a tavolino e dice io adesso costruisco questa intavagliatura retorica e così via, è una retorica che gli nasce spontanea. O noi oggi diremmo dalla predicazione, dal bisogno appassionato di dimostrare quello che deve e che vuole che dimostrare, questo Vangelo non ricevuto da uomo ma ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E dentro questo contesto abbastanza complesso che ci muoviamo, ecco, e passiamo alla seconda parte dove focalizzeremo quanto ci riguarda. Anzitutto si tratta, 2.4, della liberazione che abbiamo noi in Cristo. Paolo, quando è che ha fatto esperienza di questa liberazione in Cristo? L'ha fatta, lui stesso dice, quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. E in che senso lui ha avvertito questa liberazione? L'ha avvertita perché lui stava perseguitando la Chiesa di Cristo, la stava devastando, per cui ha sperimentato la misericordia del Signore. E in questo senso, se io sono persecutore e tu mi vieni incontro gratuitamente, tu che cosa stai facendo? Per me sei libertà. Ha incontrato Cristo risorto, lo ha liberato, lo ha liberato dal suo fanatismo. Quindi ne ha avuto un'esperienza diretta, personale, trovandosi cambiato, completamente cambiato. E la genesi, diremmo, del discorso che fa sulla libertà. Se volete, la libertà nasce precisamente sulla via di Damasco, quando lui è liberato. Sicché non riesce più a capire come si possa dipendere dalla legge. E il punto delicato è che qui dovremmo applicare la cristologia che lui matura in un secondo tempo. Ci ha liberati, ma liberati come? Liberati come? Applicando la cristologia, tenendo conto delle espressioni cristologiche che stanno in questa lettera, dovremmo riprendere: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non sono più io che vivo, ma è lui che vive in me. Una volta inviato e nato da donna, no? Abbiamo il suo spirito nel quale siamo costituiti figli di Dio, che diciamo Abba Padre. È diventato sul legno maledizione per me, per liberarmi dalla maledizione della legge. È come dire, davanti a questo processo di liberazione, cioè liberati, davanti a questo processo di liberazione, ma tu come fai ancora a presentarti con titoli di opere della legge? Ecco il punto delicato, cioè nel momento in cui Cristo opera tutto questo a partire dal Padre, tu come pretendi ancora di metterci qualche cosa di tuo? Ecco che Paolo scopre, no? Che eventualmente le opere della legge che noi riusciamo a fare non devono essere poste in aggiunta o in alternativa a quello che Cristo fa. Assolutamente, sono esclusa, non c'entra. Rite. Questo è il punto delicato. Ma la parte più autentica è quando lui tenta di dimostrare che questa giustificazione, liberazione da parte di Dio non comincia in Cristo. In Cristo si compie, ma è dall'inizio che Dio è stato sempre l'unico giustificante. E qui riprende tutta la storia, tutto il disegno dell'Antico Testamento, a cominciare da Abramo, e ti mostra due cose belle. Primo, solo Dio giustifica, e adesso lo vedremo. La legge, anche durante l'antica alleanza, non giustifica, ma ha un altro compito, e in questo lui è originale. Ed è solo Dio che giustifica, quando noi pensavamo che era la legge che giustificava, e la legge dimostra di non giustificare, ma di avere un altro compito, per cui risulta ad essere a servizio dell'unica giustificazione di Dio. È solo Dio che giustifica. Comincia da Genesi, precisamente da Genesi 15, quando Genesi 12, 15 e 17, nel capitolo 3. Nel capitolo 15, non so se avete la possibilità di ricordarlo, cercate di ricordarlo, Abramo si lamenta dicendo che non ha erede, e il Signore dice: no, no, tu avrai un erede e avrai una lunga discendenza di questo erede. Nel capitolo 12 aveva detto: io ti benedirò con una grande discendenza. Nel capitolo 17 dice: io faccio, stabilisco, taglio un'alleanza con te, e con la tua discendenza in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dinanzi a questo tipo di dono del Signore, e cioè benedizione, capitolo 12, discendenza dalla tua coppia, dalla tua famiglia, nel capitolo 15, e alleanza nel capitolo 17, la famosa frase citata: Abramo credette e gli fu computato a giustizia. Nella lettera ai Romani, capitolo 4, Paolo si pone il problema della circoncisione. E allora la legge della circoncisione imposta dal Signore nel capitolo 17? Lui dice: leggete bene, la circoncisione viene data non come condizione per essere giustificato, ma come segno della giustificazione già ottenuta. La giustificazione e la circoncisione è avvenuta prima o dopo? La circoncisione è avvenuta dopo la giustificazione, come segno, come sigillo. Nel capitolo 17 è proprio esplicito: segno dell'alleanza sarà la circoncisione. Per cui la circoncisione legge viene esclusa dalla giustificazione, perché è il segno della giustificazione che rimane di Dio. Questa discendenza, dice Paolo, culmina in Gesù Cristo, e qui fa un'esegesi che potrebbe sembrare arbitraria. È vero che ci sono la bellezza di circa 4 testi nel libro della Genesi in cui discendenza viene espressa con un termine al singolare, zerà, sperma. Che fa Paolo? Questo termine, che per sé è collettivo, perché quando nella Genesi si dice la tua discendenza, non si dice uno, si dice la discendenza in senso collettivo, anche se si usa sperma, se si usa zerà. Lui approfitta del singolare per dire che discendenza non è discendenza, ma è Gesù Cristo unico. Alla luce dei fatti dice la discendenza è Gesù Cristo, sicché la benedizione nella fede in cui Abramo è stato giustificato arriva in Gesù Cristo a tutte le genti, e tutte le genti è come se credessero della fede di Abramo. La fede di Abramo in Cristo si compie come possibilità a tutte le genti. In Abramo sono benedette tutte le genti, e tutte le genti credono della fede di Abramo in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo si dona come dono assolutamente gratuito, perché più gratuito di Gesù Cristo non ci può essere nulla. Un figlio di Dio donato, tu che cosa ci puoi fare? Lo puoi semplicemente ricevere. Se poi in questo figlio tu diventi figlio, tu sei generato, e tu cosa puoi fare? Non ci puoi fare proprio nulla, devi semplicemente ricevere. E così è stupendo, capite? È stupendo. Lui, da questo punto di vista, notate, è attento all'opera di Dio. Se notiamo bene, la preoccupazione di Paolo è una specie di passione per quello che Dio ha operato dentro di noi, per questa gratuità assoluta, per questa primazialità intoccabile che giunge fino a Gesù Cristo. E per conto mio è stupendo che lui abbia creato questo arco, no? Tra la gratuità d'Abramo, che poi vedremo adesso in Isacco, e la gratuità in Gesù Cristo. Si direbbe la gratuità del figlio Gesù Cristo alle premesse già nella gratuità in Abramo. Per cui c'è una continuità, non discontinuità. Questo è un altro dei meriti di Paolo, di avere evitato una esegesi di rottura tra Antico e Nuovo Testamento, e di avere invece colto l'aspetto della continuità tra Antico e Nuovo Testamento. Una volta che ha spiegato questo nel capitolo terzo, nel capitolo quarto fa un altro passo avanti. Quando si tratta di dire concretamente questa benedizione, questa discendenza, ed è Isacco, nato per dono suo, lui ci tiene a chiarire che si tratta di una discendenza del figlio legittimo, nato dalla coppia legittima. Non solo questo, ma è preoccupato di scartare l'altro effugio a cui si era ricorso da parte di Abramo e da parte di Sara, con il permesso di Sara, la legge del tempo permetteva che si potesse avere un erede da parte della schiava, ma è una legge umana, capite? È legge per cui il figlio ti nasce dalla schiava. Approfitta di questo Paolo per dire: noi discendiamo dalla libera. Non la nomina Sara, Agar la nomina, ma Sara non la nomina. Noi siamo discendenti della alleanza e della donna di lassù. Cosa vuol dire di lassù? Isacco è nato per opera di Dio, non è la Gerusalemme celeste di cui poi parlano Apocalisse, eccetera, no? È la donna di lassù, nel senso che questo figlio è stato voluto da Dio, dato da Dio, e Isacco, lasciatemela passare questa parolaccia, Isacco in un certo senso è figlio di Dio. Isacco è figlio di Dio, anche perché poi rinasce dalle sue mani quando Abramo lo sta per offrire, e anche lì è molto significativo. Quando il Dio chiede il sacrificio di Isacco, in fondo voleva dire: io voglio il sacrificio della tua riconoscenza, della tua obbedienza, che questo figlio non sarà, è tuo ma non è tuo, mentre il tuo è mio, e se tu me lo sacrifichi lo riconosci mio, e io voglio questo tipo di riconoscimento, voglio la mia presenza in te, è un atto di amore, che tu riconosca quello che io ti ho dato, la mia presenza in te. E poi quando glielo restituisce è come se Isacco nascesse ancora una volta, nascesse nella storia, nascesse nella vita. Da qui noi siamo i discendenti, no? della donna libera, da Isacco a Gesù Cristo. quando arriviamo a 5-1, no? La conclusione di tutto questo discorso già l'aveva fatto in parte in 4-7, no? Lasciate che vi legga questa conclusione della prima dimostrazione scritturistica, dopo aver detto nato da donna ci ha dato lo spirito, dice così: così non sei più schiavo ma figlio, e se figlio anche erede per grazia di Dio. Noi ci saremmo aspettati della contrapposizione: non sei più schiavo, cosa ci saremmo aspettati? Libero. No, non è la stessa cosa, perché la libertà può essere di tanti tipi, di tanti soggetti. Altro essere libero, altro essere libero da figlio. Tra i due termini, libero e figlio, il più importante è figlio, perché è figlio la ragione della libertà, non è la libertà la ragione del figlio. Io posso essere libero ma non figlio. Il problema è che sono libero da figlio, è il figlio che è libero. Tanto è vero che quando si porrà il problema allora qual è il valore della legge, dirà che c'è un momento in cui perfino un figlio può essere trattato come non libero perché è ancora minorenne. La fonte della libertà è nel tuo essere figlio, è nel tuo essere figlio e nel figlio Gesù Cristo, per cui la libertà di Cristo diventa libertà del figlio, di noi figli. Da questo punto di vista si pone un grande interrogativo anche nella nostra spiritualità, quello che mi ponevo io all'inizio per me: ma quanto mi lascio liberare nella mia libertà, fosse anche di figlio di Dio battezzato, che ha rivestito Cristo, Galati 3:26, quanto mi lascio liberare dalla libertà di Cristo, capite? Quanto. Quindi attenti a questo: così non sei più schiavo ma figlio, e se figlio anche erede per grazia di Dio. Questo lo dirà molto più in Romani, no? Abbiamo ereditato la gloria di Dio. Ma in 5:1 la conclusione di tutto questo discorso, che è il nostro testo: per la libertà Cristo ci liberò. Allora, ci liberò tutta l'opera di Cristo che abbiamo enunciato. Per la libertà dei figli, la libertà del figlio, in positivo. In negativo, cosa ne consegue? Da qui il famoso unno, no? La conclusione: state dunque saldi e non lasciatevi sottomettere di nuovo al giogo della schiavitù. Giogo della schiavitù che c'ha un equivalente, cosa strana, in un testo di Pietro, capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, versetto 10. Che è successo? Pietro è stato chiamato nella casa di Cornelio. Quando sono arrivati al Concilio di Gerusalemme per dirimere la questione, no? Se bisognava o non bisognava che i pagani continuassero ad obbedire, no? E Pietro, per giustificarsi di essere entrato nella casa di Cornelio, perché veniva accusato, anche tu sei andato dai pagani, parla del giogo della schiavitù. Perché dobbiamo sottoporre al giogo della schiavitù queste persone che lo stesso Spirito Santo ha visitato? La Pentecoste famosa dei pagani, Atti capitolo 10 e capitolo 11, capite? Cosa strana, lui che era stato in contenzioso ad Antiochia con Paolo per mangiare o non mangiare con i pagani, adesso ce lo ritroviamo che addirittura si schiera in modo aperto per liberare i pagani da questo giogo della schiavitù. Giogo della schiavitù che nei versetti seguenti, immediatamente seguenti, dichiara che è la circoncisione e la legge, perché dice così: ecco, io Paolo vi dico, è uno dei famosi interpelli che dice la retorica, no? Il rapporto diretto, bello. Se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Nella stessa stessa lettera dice: Cristo è morto invano, Cristo è ministro del peccato, perché se non c'è liberato del peccato, allora siamo qui, diventa ministro del peccato, è morto invano. Ecco, attesto di nuovo a chiunque si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge, quel famoso precetto di Deuteronomio 27 che dice che se non obbedisci a questa legge, Deuteronomio 27, non sarai maledetto. C'è una forzatura da parte di Paolo, perché nel testo di Deuteronomio 27 c'è un elenco di normative e poi dice: se non obbedisci a questa legge che io ti ho detto adesso, sarai maledetto. Paolo caccia questa e la estende a tutta la legge. Ecco, però anche se in contesto sembra riferirsi immediatamente alla legge della circoncisione e alla legge ebraica, mosaica, ci sono testi in cui il termine legge lo possiamo assumere in modo generale, cioè la legge come legge. Per esempio 4:21: ditemi voi che volete stare sotto la legge, non sentite ciò che dice la legge, eccetera. State sotto la legge, è chiaro? Per cui la parola legge noi la possiamo assumere in senso generale, cioè dall'esterno di noi, dalla obbligatorietà di una legge, noi non siamo giustificati, siamo giustificati esclusivamente da Dio. E allora la legge che funzione ha? La domanda che lui si pone. E lui stesso risponde: la legge ha fatto da pedagogo, cioè facendoci notare le trasgressioni, ci è stata data per le trasgressioni, facendoci notare le trasgressioni ci ha fatto conoscere il peccato, direbbe con la lettera ai Romani. E noi, conoscendo il peccato e vedendo che siamo incapaci di osservarla, siamo stati guidati a Cristo che ci libera. Ha reso questa specie di funzione, mi fa prendere coscienza che sono peccatore, che ho bisogno di essere liberato, e mi porta a Cristo e diventa come un pedagogo che mi guida, ecco, alla vera mia libertà. Oppure dice: ha fatto da tutore o da amministratore, capitolo 4. Perché usa questa terminologia? Perché c'era la figura del tutore per i figli di papà. I figli di papà avevano una specie di tutore fin tanto che erano ragazzi, e loro cosa rappresentavano? La legge, no? La norma. Ma una volta che il ragazzo era cresciuto, allora si liberava da questo tutore, da questo amministratore. Ebbene, voi durante l'antica, nel percorso dell'antica alleanza, avete avuto come un tutore la legge, ma una volta che siete diventati figli adulti in Gesù Cristo, non avete più bisogno di questo tutore della legge. Ecco, questa tipica, direi, interpretazione di Paolo della legge è un dono che ci ha fatto. Ecco. 5:6: una volta che tu sei stato liberato dalla legge, anche radicalmente in sé, come fatto esteriore, come fatto di obbligo, ecco, tu scopri con la libertà di Cristo, scopri il vero dinamismo che ti caratterizza. Due dinamismi, come due ali, dico nella sintesi: l'ala della carità e l'ala della speranza. In Cristo non conta la circoncisione o la non circoncisione. Lui lo ripete almeno 3 volte nei suoi scritti. 3 volte dice questo, no? Lo dirà nel capitolo 6, ma lo dice anche in Corinzi, no? Conta la nuova creatura e così via. Ciò che conta è la fede operante nella carità. La carità di Cristo quella per cui ha dato se stesso per me diventa dinamismo della mia libertà, della mia libertà. Io sono libero, liberato dalla carità di Cristo che opera dentro di me e che niente di meno è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo, capite? Ecco, non è solo una virtù teologale, ma è la presenza dello Spirito, secondo San Paolo, che diventa libertà dentro di noi. Ed in questo senso possiamo anche adempiere alla pienezza della legge, che è l'amore del prossimo. Sì che la legge non viene eliminata, solo che invece di precedere la giustificazione, segue la giustificazione. Questo è il punto delicato. La legge non precede e giustifica, ma la legge segue e frutto della giustificazione è in essa tu operi l'altra ala, la speranza. Paolo dice che sulla giustificazione è fondata una speranza, la speranza attesa, e si usa un verbo famoso di Paolo, un verbo che lui dovunque lo adotta almeno un tre volte, sta a dire uno che spia dalla finestra per vedere se sta arrivando qualcuno, l'attesa del Cristo che ritorna per diventare eredi. Ecco, aveva parlato, se siete figli siete anche eredi, noi aspettiamo la eredità, questa fede che diventa non solo carità, ma diventa anche speranza in Cristo e apre, no? Perché la speranza apre passi, apre anche nelle difficoltà. Ecco, allora, da questo punto di vista possiamo anche, direi, chiudere, no? Con delle domandine molto semplici che io ho ripreso anche nel foglietto per il dialogo, se può servire. Ecco, le faccio mie le domande, le faccio come se facessi io un esame di coscienza per me, no? Quanto ho preso sul serio e fino in fondo che Dio è in principio della mia vita, sotto tutti i punti di vista e sotto l'aspetto della vita mia più qualificata, che è la libertà. Se dovessi dire in che senso sì, io sono uomo, persona, già come uomo, è la mia libertà, che è un principio creativo. Solo gli atti liberi dicono novità assoluta di vita. Ogni atto libero è una nuova creatura. Ed in questo senso partecipa della identità creativa di Dio. Fino a che punto, per esempio, mi rendo conto che ogni atto libero sprigiona una nuova realtà che non è solo di tipo esempio, ma è anche di tipo reale, perché io creo una realtà che si immette nella storia. Ora, quanto lascio che Dio sia creatore nella creatività che mi ha dato? Quanto gli restituisco ciò che è più tipicamente suo? E nel momento in cui la umanità sbaglia questa libertà, perché come è noto a tutti, da Genesi 1 fino a Genesi 12 non si fa altro che raccontare il fallimento di questa libertà. Il fallimento famoso, no? Del simbolo dell'albero della conoscenza del bene e del male, per cui quel Dio che è, no? Mi ha creato inizialmente e mi ha dato una libertà bellissima che io ho fallito, no? Quel Dio adesso quasi vuole ricreare la mia libertà nella coppia di Abramo e Sara, rigenerando un figlio. Anche questa domanda è di una importanza unica. Non solo quanto accetto la libertà di Dio che diventa creativo in me, ma creativo di una figliolanza. mi rigenera in una coppia. Come mai Dio ha scelto la coppia? Perché la coppia è l'uomo. La coppia è vita ed amore. La coppia è vocazione. Vocazione alla generazione, alla libertà di generare. Per cui si ricomincia da un figlio. Allora la domanda è: quanto mi lascio generare figlio? Già da Abramo, Isacco. Quanto sono Isacco? Quanto sono già Isacco? E quel Dio che non si smentisce, da Isacco in Isacco in Isacco in Isacco, poi compie questa sua opera nel figlio Gesù, donandomi il figlio che radica dentro la umanità. Quanto lascio radicare il figlio nella mia carne e nella mia umanità? Quanto lascio che Cristo mi liberi ogni momento nella mia carne? Difatti la seconda parte poi della lettera non fa altro che dire: lasciati liberare nella carne dallo Spirito, lasciati liberare dalla carità di Cristo, la parte esortativa morale fondata nella prima parte di tipo dottrinale, capite? Ed è quanto da questo punto di vista un aspetto vorrei cogliere di questa figliolanza, soprattutto quando poi diventa figliolanza nel figlio Gesù, che non si può mai diventare padroni. A casa non si può essere padrona e padrone, ma padrona la donna, padrone l'uomo. In questo senso, vedete, è scartato in principio, proprio radicalmente è scartato il concetto di obbligo. In una famiglia non si vive per obbligo, non si vive per legge. C'è una ragione profonda. La legge deve esserci, ma non è all'origine. La legge è nelle mani del papà, della mamma, del figlio, e quindi hanno il sapore del papà, della mamma, del figlio, del fratello. Non è papà che ha il sapore della legge, non è la mamma che ha il sapore della legge. Fratelli e sorelle, pensate questo principio applicato alla umanità intera: sogno, utopia, il luogo senza luogo, si dice, no? Stiamo cercando un luogo ma non lo troviamo. L'utopia della fraternità, dove la legge è sussidiaria ma non è in principio, vedete? Ma anche nella pastorale. Altra domanda che mi faccio: quanto sono stato liberante nella pastorale? Quanto sono stato liberante nei 10 anni di rettore del seminario? Quanto? Che valore ha la legge? Ma se volete, in una congregazione religiosa, lasciatemelo dire, che valore ha una regola? Assunto principale: ogni regola è un volto della regola di Gesù Cristo, che è il Vangelo. Vi annuncio un Vangelo che non è di portata umana, ma l'ho ricevuto per Apocalisse. Apocalisse, che è una cosa di più del mostrare, capite? Apocalisse, si sono squarciati i cieli, è una novità assoluta, è opera tipica di Dio. Quanto? In una congregazione religiosa, ma dovunque, in un'azienda di lavoro, ecco. E questo non perché noi dobbiamo essere serviti noi, anche se Gesù dice: non son venuto per essere servito ma per servire. Tu, caro Gesù, dirai pure questo, però lascia, caro Gesù, che noi dobbiamo riconoscere chi sei. E dobbiamo riconoscere chi è tuo padre, E vi lascio con il famoso testo, no? Il testo direi fondamentale, Romani 3:21-31, dove tutta quella famosa grazia, no? Siamo stati, il Padre ha esposto il Figlio come un espiatorio, come un caporetto insanguinato, l'ha esposto nel suo sangue, non nel sangue degli animali, gratuitamente, senza la legge, l'ha esposto, ma per che cosa? Per mostrare la sua giustizia e per dimostrare che è giusto, ma di una giustizia diversa. La giustizia su misura di lui che è giusto. È ridicolo davanti a un Dio che mi vuole fare giusto su misura della sua giustizia, che poi è la misericordia, che poi è l'amore che dona un figlio nel sangue. Io me ne vengo con le mie cartucce e gli voglio mostrare la mia giustizia della legge. Ridicolo, ridicolo. Quando è che adotteremo questa bomba esplosiva? No? Quando? In tutto, anche nel modo di stare con gli altri, capite? Liberaci, Signore, da qualsiasi pastoia che è per noi o è per gli altri. D'accordo, grazie.